Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il segretario al tesoro statunitense Bessent presenta il D-Day economico per strangolare l'economia iraniana. Nuove sanzioni secondarie su diversi settori chiave, tra cui oro, tecnologia e aviazione. Intanto il presidente del Consiglio europeo Costa e il presidente finlandese Stubb sono stati evacuati in un rifugio a Kiev per un allarme aereo alla fine del vertice dei volenterosi in Ucraina. Una ricostruzione ancora a rilento, quella per il terremoto di 10 anni fa nel centro Italia, in cui morirono 299 persone. Oggi ad Amatrice, uno dei luoghi simbolo del sisma, la commemorazione ufficiale con il presidente della CEI Zuppi e Giorgia Meloni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il D-Day economico contro l'Iran, come l'ha chiamato Donald Trump, è arrivato. Il segretario al tesoro Scott Bessent ha annunciato le misure decise da Washington, tra cui l'ampliamento delle sanzioni secondarie con l'inclusione di asset digitali, oro, tecnologia, aviazione e trasporti marittimi. Con l'opinione pubblica statunitense contraria al conflitto armato, la Casa Bianca è stata costretta a scegliere questa opzione per continuare la guerra contro Teheran. Ma l'obiettivo di abbattere il regime strangolando l'economia del paese non sarà facile da raggiungere. Il ministro iraniano dell'economia in serata ha detto che Teheran ha un piano biennale per contrastare le sanzioni statunitensi. Bessent ha minacciato di escludere dal sistema del dollaro tutti i paesi che continueranno ad avere rapporti commerciali ed economici con l'Iran e ha promesso di colpire con maggiore forza l'industria petrolifera iraniana. Sentiamo Michele Migone.
Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha presentato le misure con cui Washington vuole mettere in ginocchio Teheran. In realtà sono ancora un po' vaghe e non si comprende bene la loro reale efficacia. Questa comunque è la nuova fase della guerra. Sospesa l'attività bellica, la Casa Bianca prova con questa strada per convincere la resa il regime dei Pasdaran. All'inizio del D-Day ha già avuto un effetto il crollo della valuta iraniana nei confronti del dollaro. Ma per Washington non sarà facile raggiungere l'obiettivo. Bessent ha detto che vuole l'isolamento totale globale del regime. Nel mirino l'intera industria petrolifera iraniana. Il segretario del Tesoro ha detto che tutti i canali di esportazione e vendita del greggio, compresi quelli clandestini, sono stati mappati dal suo dipartimento e verranno colpiti. Così come verranno colpiti i paesi che non aderiranno a questa guerra commerciale. Sul tavolo dunque ci sono le sanzioni secondarie. La lista di questi paesi è lunga e contiene nomi come Cina, India, Pakistan, Turchia e Germania. Trump può forse convincere alcuni di loro ad allentare i rapporti con l'Iran, ma con altri, come la Cina, sarà ben difficile che questo avvenga. Le misure americane possono fare molto male all'Iran, la sua economia è già molto danneggiata dalle precedenti sanzioni e dalla guerra, ma il regime è convinto di poter resistere. Pensa anche di poter controbattere con il controllo di una parte dello Stato di Hormuz e con il prezzo del petrolio che rimane molto alto. Il regime iraniano ritiene di avere un'arma per mettere in grave difficoltà Trump a poco più di 2 mesi dalle elezioni di medio termine.
In serata a Kiev è suonata l'allerta aerea per missili balistici lanciati dalla Russia, mentre il presidente del Consiglio europeo Costa e il presidente finlandese Stubb si trovavano ancora in città dopo la riunione dei volenterosi che si è tenuta oggi. I due leader sono stati evacuati in un rifugio e secondo l'ANSA a Kiev si troverebbe anche l'ex inviato statunitense Kellogg. Oggi una ventina di paesi della coalizione, dei paesi volenterosi pro-Ucraina, ha promesso di rafforzare la difesa aerea di Kiev e intensificare le sanzioni contro la Russia. Tra questi c'è anche l'Italia, che secondo l'ANSA non parteciperà però alle esercitazioni militari. Il premier britannico Burnham ha annunciato la messa a disposizione degli ucraini di tecnologie per produrre missili balistici di attacco alla Russia. Sentiamo il commento di Alessandro Vitale, docente di geografia economica e politica all'Università degli Studi di Milano.
Un annuncio indubbiamente significativo, anche se non si discosta molto dalla linea precedente. Certamente è un'accelerazione, nel senso che l'assemblaggio direttamente in Ucraina accelera i tempi e questo viene a compensare il vuoto che hanno lasciato gli Stati Uniti. Del resto Burnham ha non solo esortato gli alleati a attingere le proprie scorte di Patriot, ma ha chiesto anche al Congresso degli Stati Uniti di aumentare la pressione sulla Russia, perché si sente questo vuoto. Il problema attuale dell'Ucraina è la difesa aerea, non c'è il minimo dubbio, perché luglio scorso è stato il mese più sanguinoso, l'attacco ai civili, agli ospedali, è una situazione molto grave, e senza la difesa aerea Kiev non riesce a proteggere i propri cittadini. Ribadisco questo concetto perché in realtà abbiamo visto proprio precedere la riunione, il vertice dei volenterosi, anche la riunione dei leader degli 8 paesi nordici e baltici, che si sono incontrati a Kiev per un vertice d'emergenza sulla difesa aerea, appunto, e quindi sul supporto militare all'Ucraina. Cioè non è un problema soltanto di potenze, di grandi potenze coinvolte, ma qui si tratta proprio dei vicini che ormai vedono come indispensabile il sostegno alla difesa aerea.
Oggi la riunione dei volenterosi si è tenuta durante le celebrazioni per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, e a Kiev, con il premier britannico, c'erano tutti i leader dei paesi europei nordici e baltici, ministri da tutta l'Unione, e c'era il presidente del Consiglio europeo portoghese Costa, che ha parlato di sostegno incrollabile dell'Unione europea all'Ucraina. Abbiamo chiesto un commento a Paolo Bergamaschi, ex consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo ed editorialista di Vita.it.
Fino ad oggi l'Ucraina si sta difendendo con i denti. Questa affermazione di sovranità, che è stata fortemente minacciata dalla Russia, che non ha mai ritenuto, in particolare Vladimir Putin, non ha mai ritenuto che esistesse un'Ucraina come Stato autonomo, e l'ha sempre messa in discussione, tra l'altro affermando più volte che l'Ucraina è un incidente della storia, che è uno Stato artificiale e così via, eccetera, eccetera. In realtà l'Ucraina esiste, e sappiamo bene che se uno va in Ucraina si rende conto che c'è una coscienza nazionale che va affermandosi, che va costruendosi un'identità. A questo punto la situazione è però drammatica, sappiamo, perché l'Ucraina è un paese in buona parte distrutto, i bombardamenti sono merce quotidiana, arrivano in continuazione, stanno intensificandosi. Nel frattempo Costa dichiara il sostegno incrollabile, unwavering in inglese, però i problemi ci sono, perché c'è un punto interrogativo forte. L'anno prossimo ci saranno le elezioni in Francia, le elezioni in Italia, le elezioni in Spagna, e ci sono buone possibilità che la destra in alcuni di questi paesi arrivi al governo. Sappiamo benissimo che l'estrema destra in Europa è sostanzialmente favorevole a Putin, e quindi Putin costa su questo come fronte interno europeo per poter ribaltare la situazione, dopo che la situazione è già stata ribaltata negli Stati Uniti. Vediamo se il sostegno europeo continua. Vorrei ricordare che oggi siano assenti gli Stati Uniti da queste celebrazioni, è indicativo di qualcosa che sta succedendo e che purtroppo sta determinando in un senso o nell'altro anche l'andamento del conflitto.
Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato in serata dalle autorità e dai servizi di soccorso. 2 delle vittime sono state uccise all'alba, quando una tenda è stata bombardata nella striscia di Gaza centrale. Per il Ministero della Salute, che opera sotto il controllo di Hamas e cui dati sono considerati attendibili dalle Nazioni Unite, le operazioni israeliane a Gaza hanno causato 1.288 morti dall'ottobre del 2025 e dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. E passiamo ora all'Italia. Ad Amatrice nel pomeriggio c'è stata la cerimonia 10 anni del terremoto che colpì 4 regioni del centro Italia, facendo 299 morti. Dal Presidente della Repubblica l'appello ad ultimare prima possibile una ricostruzione che ancora va a rilento, tra difficoltà, persone che ancora vivono nei prefabbricati, mancati risarcimenti. Sentiamo Mario Sanna, padre di una delle vittime di Amatrice, che si è battuto in questi anni per l'istituzione di un fondo per i familiari delle vittime di eventi naturali.
Questo è il paradosso di questa nostra nazione, che sembra avere più interesse a salvaguardare le cose materiali e tralasciare quello che è il diritto alla vita, non soltanto di chi l'ha persa quella vita, ma di chi poi è rimasto come familiare e ne soffre il peso della mancanza, il trauma di quello che è successo ed anche le difficoltà economiche di quello che è successo, perché le difficoltà economiche non sono soltanto perdere la casa, noi poi non ce l'avevamo, vivevamo in affitto, quindi, ma anche perdere quella che era magari l'attività del figlio, perdere moralmente nell'anima un qualcosa che doveva essere il futuro della famiglia e del paese ed invece non c'è più, e non per colpa sua, ma per colpa di una casa che non era a norma ed è crollata.
Continuerà lei lo sciopero della fame?
Allora, devo riflettere su questa cosa e io sto pensando che invece lo sciopero terminerà nel momento in cui avrò l'appuntamento, perché troppe volte sono rimasto scottato dalle promesse fatte in passato che poi non si sono avverate. Io sono convinto che c'è una soluzione e non è neanche difficile da trovare.
Nel pomeriggio la messa officiata dal presidente della CEI Zuppi. Ad Amatrice c'era anche la presidente del Consiglio Meloni. Da Roma sentiamo Anna Bredice, che in quei giorni era inviata di Radio Popolare.
Le vere autorità oggi sono i familiari delle vittime. È stato proprio al termine della messa celebrata in un grande prato assolato che il cardinale Zuppi con queste parole ha probabilmente sintetizzato lo stato d'animo delle persone raccolte lì nel ricordo dei 10 anni dal sisma e delle quasi 300 vittime. Le vere autorità erano i superstiti del terremoto, le famiglie che ancora vivono nei villaggi prefabbricati lontani dal paese crollato. Non ci sono state contestazioni rivolte a Giorgia Meloni, molto tesa nei due momenti pubblici, forse perché temeva fischi e proteste come era accaduto a Taranto qualche giorno fa. La prima visita al memoriale delle vittime di Amatrice e poi in prima fila a pochi metri da Zuppi, che anche oggi, come questa mattina in un altro paese colpito dal sisma, ha ricordato che c'è ancora molto da fare, che le promesse non servono più, il processo non è compiuto, ha detto, non bisogna mai girarsi dall'altra parte, sia nei confronti di chi perde tutto per un terremoto, sia per chi perde tutto per le guerre, ha detto. C'è bisogno di umanità, ha detto più volte il presidente della CEI. Intorno al prato, perché una chiesa vera ancora non c'è ad Amatrice, dopo 10 anni, il campanile è rimasto in piedi 10 anni fa, crollò sotto il peso della neve qualche anno dopo. Le immagini mostravano oggi una Amatrice che non c'è più. Le famiglie presenti oggi arrivavano dai prefabbricati, da dove solo il 20% è andato via. Molti hanno rinunciato a vivere lì e sono tornati a vivere a Terni. Questa mattina i comitati che più si battono per la ricostruzione, protestando, chiedendo attenzione, si sono riuniti per la celebrazione di un'altra messa, una contromanifestazione rispetto a quella dove erano presenti le autorità, che Zuppi però ha voluto simbolicamente oggi mettere in ultima fila. Linea allo studio.
Governo di nuovo alle prese col problema del caro carburanti. Il 26 scade la nuova proroga dello sconto sul gasolio, finanziato con 20 milioni di extra gettito IVA. Non è chiaro come si andrà avanti. Oggi ha parlato il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Ha detto che in questo momento non è in programma un nuovo consiglio dei ministri, ma che si stanno valutando nuovi provvedimenti. Un nuovo taglio più prolungato, si parla in ogni caso solo di diesel e gasolio da autotrasporto, richiederebbe cifre nell'ordine delle centinaia di milioni che il governo non ha, non vuole e non sa dove prendere. La speranza che fosse l'Europa a tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, anche per superare le divisioni interne, è stata stroncata proprio da Bruxelles, che oggi ha ricordato che interventi di questo tipo sono prerogativa degli Stati. Diesel e benzina intanto ormai sono stabilmente sopra i 2 euro al litro in autostrada. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
Una presa in giro è una stangata su tutti gli automobilisti che hanno deciso di rientrare all'inizio della settimana, evitando un weekend del primo controesodo, e quindi quelli che rientrano lunedì, martedì, mercoledì si troveranno questa mega stangata, considerato che ormai il prezzo del gasolio in autostrada è andato tranquillamente oltre i 2,2 euro al litro, e per quanto riguarda invece la benzina siamo addirittura a un record storico, perché un prezzo così elevato non si è mai avuto dal marzo del 2022, quando la Russia attaccò l'Ucraina. Tanto tutte le categorie che lavorano poi finiscono per traslare questo aumento sul costo che fanno pagare al consumatore.
Siamo in chiusura, in arrivo una multa da 825 milioni per Uber dall'Olanda che contesta la disattivazione automatica degli account e le altre procedure completamente automatizzate con cui la piattaforma governa gli autisti. Sentiamo il nostro esperto di sicurezza informatica, Marco Schiaffino.
824.990.000 euro, quasi un miliardo di dollari. È la cifra che l'Authority per la protezione dei dati olandese ha individuato come sanzione nei confronti di Uber per violazione delle normative europee. Nel mirino dell'autorità per i dati personali c'è il comportamento dell'azienda nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022. Tutto parte dalla denuncia fatta nel 2020 da 171 autisti francesi, trovatisi senza lavoro perché espulsi dalla piattaforma e senza strumenti di tutela adeguati. I driver di Uber, da un punto di vista formale, sono infatti lavoratori indipendenti e l'azienda sostiene di non avere un ruolo di controllo e direzione, ma di limitarsi a incrociare domanda e offerta tramite la sua app. L'estromissione dalla piattaforma, quindi, non figura come un vero e proprio licenziamento. Stando a quanto appurato dall'Authority dei Paesi Bassi, dove Uber ha la sua sede europea, il comportamento dell'azienda avrebbe però violato il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. Uber avrebbe infatti utilizzato un sistema di valutazione basato su algoritmi autonomi, senza una verifica da parte di un essere umano. In pratica, chi otteneva un certo numero di recensioni negative veniva estromesso automaticamente dalla piattaforma. Un comportamento che è vietato dall'articolo 22 del GDPR, a meno che i titolari del trattamento non siano informati in maniera adeguata, esattamente quello che Uber non avrebbe fatto. Annunciando appello contro la decisione, l'azienda californiana ha pubblicato un comunicato in cui si legge che l'autorità per la protezione dei dati ha esaminato politiche adottate in passato e abbandonate ormai da diversi anni. Una dichiarazione che, a ben vedere, suona più che altro come un'ammissione di colpa.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.